Buon giovedì sera, Radio Toritania, l'altro sono io. Ciao Annalisa, come va?
Ciao Pietro, tutto bene, tu?
Benissimo, siamo sempre operativi, siamo
sì,
pieni
sempre qui.
Di energia, perché ascoltare la radio e proporre noi la radio, quindi proporre musica e storie, è qualcosa che sicuramente dà energia. E allora, ribadiamo lo streaming per ascoltare Radio Toritalia, www.radiotoritalia.it, e allo stesso tempo ricordiamo di solito il taglio musicale è un taglio vintage, ma quando ci sono degli ospiti logicamente contemporanei
ci adeguiamo.
Spazio anche alla musica proposta da loro. Ma partiamo subito.
Il primo
ospite di questo giovedì sera è un attore veramente
grande ospite,
dalla grande varietà, nel senso proprio anche di qualità, eccetera.
In tutti i sensi,
ossia
Antonello Costa.
Ciao Antonello.
Ciao Antonello. Ciao, Pietro Annalisa, ciao. Devo dire che anche beh, con la mia età sono abbastanza vintage, quindi va bene.
Io ho capelli bianchi, Antonello, io ho capelli bianchi, quindi sono più vintage.
Eccoci qua.
Non togliamo tempo, anche perché veramente hai tanti impegni, per fortuna. Partiamo proprio dall'aspetto legato un po' al lavoro, no? All'impegno, la fatica e anche la determinazione. Tu sei una persona, diciamo, che ci mette tanta determinazione, tanto lavoro, tanta fatica per raggiungere, insomma, i tuoi obiettivi. Ecco, ma in tutto questo, in tutto quello che fai, conta di più per raggiungere i tuoi obiettivi? Conta di più la determinazione, il lavoro o il talento, il tuo talento?
Allora, teoricamente servono entrambi, nel senso che in un paese normale ci vorrebbe sia il talento che la determinazione, e ci aggiungerei anche una bella fetta di culo, che quella non guasta mai, perché senza fortuna puoi essere bravo quanto vuoi. E quindi in America, se hai tanto talento e hai determinazione, in America riesci a diventare, a coronare il tuo sogno. E in Italia è molto più complicato, perché hanno trasformato il bel paese nel paese del non talento, dove addirittura, questo vale per tutti, secondo me, per tante categorie di lavoro, non solo quello del mondo dello spettacolo. Avere talento fa paura, perché la qualità si è talmente abbassata tanto che chi gestisce teatri, chi gestisce televisioni, non ha il talento per capire il talento. Quindi avere una persona di talento da gestire è inteso come un problema, perché naturalmente se invece una volta tu avessi lavorato con Vittorio Gassman era diverso, ma prima c'erano autori geniali, c'erano registi meravigliosi. Io noto a malincuore che la qualità si è abbassata talmente tanto che risollevarla ci vorrà tanto tempo. Quindi io metto tutta l'energia, visto che parlavi di energia, per raggiungere il mio obiettivo, e lo faccio con determinazione, ma sicuramente con allegria, perché io faccio divertire il pubblico e ho imparato che se non mi diverto io, il pubblico non si diverte.
Ecco, ma arriviamo proprio a questo, Antonello, cioè alla comicità, no? Si dice sempre che far ridere probabilmente è più difficile che far piangere, no?
Non c'è dubbio su questo.
E allora dico, quanto lavoro c'è dietro, Antonello? Cioè, come dire, non è semplice, non deve essere semplice anche magari mettersi un copione che sia adeguato proprio a quel pubblico lì.
Nello spettacolo comico la replica è determinante, quindi vuol dire che più replichi, più aggiusti la battuta. Nella comicità il tempo comico, ogni comico ha il suo, ma il tempo comico a volte lo trovi togliendo un se, un ma, un forse nella battuta.
Sì.
Cioè, a volte, perché deve essere musicale, il comico ha l'istinto naturale, quindi nel ripeterla 7, 8, 10 volte di fila a teatro trovi la formula giusta. Calcola che far ridere è complicatissimo. Poi ho pensato, sai, col Covid, dopo il Covid la gente avrà più voglia di ridere, e invece noto che c'è gente che ha subito psicologicamente il colpo del Covid. Vedo gente triste, gente arrabbiata che va in giro. Io dico sempre, quando qualcuno sta male, stressato, qualche dottore prescrive farmaci, psicofarmaci. Io dico no, dovrebbe scrivere, le mando un comico a casa, 3 giorni, si fa 2 belle risate, vedrà che proprio torna il sorriso, perché ridere rinforza le difese immunitarie, quindi contro il Covid meglio che ridere, che c'è?
È vero, fa bene al cuore,
eh? Esatto.
Antonello, tu prima hai introdotto il discorso del vintage, anche perché giustamente tra i tuoi numeri di varietà ci sono numeri legati un po' agli anni 30, 40, 50, ma
certo.
Ti senti adeguato al nostro tempo? Saresti voluto nascere in quegli anni?
Devo dire, per me sì, ci ho pensato a volte, mi hanno detto ma forse tu dovevi nascere negli anni 50, però per me è facile perché riesco, partendo da quella base degli anni 20, 30, 40, 50, a modernizzare il varietà. Ti faccio un esempio, è un numero che abbiamo scritto per uno spettacolo nuovo che faremo a gennaio, Levata Gammesella, Levata Gammesella lo conoscono tutti, no? Levata Gammesella, Gammesella, giorno, renderlo moderno, cioè vuol dire sempre con quella forza divertente di quel numero, è molto facile, praticamente è molto facile, devi avere l'idea, praticamente incontri la donna, invece di chiedergli di svestirsi, tu sfruttando il Covid gli dici, metta la mascherina, la mascherina e mi hai fatto l'un tampone e fatte ce l'hai il Green Pass, quindi è molto, diventa, lasci quel gusto bellissimo degli anni 50-60, ma diventa moderno, magari c'è un arrangiamento un po' più moderno e allora diventa una cosa, perché ci sono delle cose che faranno sempre ridere, sempre.
Sì.
Che sono degli schemi comici che noi ci riportiamo dal 700, anche dal 600, e quindi il comico sfrutta, e poi la forza deve essere di rinnovarla, provare senza rovinare però il lavoro fatto da altri grandi comici.
Certo. Senti Antonello, tu che sei un esperto, ecco, dovessimo andare un po' a delineare le differenze proprio tra il cabaret, il classico cabaret e il varietà, ecco, da inesperti quali siamo in materia, qual è la differenza principale tra i due? Diciamo, cosa ti piace più a te poi alla fine?
Cerco di fartelo facile, sì, perché sono sempre troppo lungo. Allora, faccio un riassunto. Il cabaret è una costola del spettacolo del varietà.
Ah, sì.
Il cabaret sarebbe il varietà povero, cioè il varietà aveva 4-6 ballerine, un trasformista, un mago, un acrobata, il conduttore, il comico, la spalla e la soubrette. Quindi una volta il varietà negli anni 50, 40, ma tutti i grandi comici italiani, da Alberto Sordi, Renato Rasci, il Vattrecchiari, tutti hanno fatto la rivista, cioè il varietà, l'aspetto Totò, Petrolini stesso. E che è successo? Il comico che lavorava negli spettacoli di varietà, che aveva tanto successo, si stacca dal varietà e tende a fare lo spettacolo da solo. Quindi dal varietà il comico è come se la soubrette, praticamente la soubrette, che ti posso dire, Raffaella Carrà faceva gli spettacoli in teatro, era la soubrette, Wanda Osiris, la soubrette per eccellenza, è normale che Wanda Osiris uno spettacolo da sola, senza un comico vicino, invece il comico senza la soubrette ha tentato e ha fatto fortuna, quindi il cabaret sarebbe il comico da solo, oppure un duo comico, al massimo un trio, se già ci metti 2 ballerine diventa varietà.
Okay.
Questa è la differenza, calcola che a me piace, io anche quando faccio teoricamente cabaret, io ho con me 3 ballerine.
Benissimo.
Quindi è un varietà leggero, perché noi andiamo con una macchina con 3 ballerine e il fonico, a teatro ho 5 ballerine, ho l'attore spalla, ho la soubrette, qualche ospite che viene a trovare, quindi lo spettacolo a teatro è molto più impegnativo, però fondamentalmente anche io quando faccio cabaret canto, faccio un numero cantato, un numero ballato, naturalmente è sempre comico.
Certo. molto interessante.
No, è veramente, no, è veramente interessante. Poi, ripeto, proprio perché innescato in un contesto moderno, quindi veramente bello e interessante.
Sì.
Antonello, facciamo finta, logicamente, anche se lo spirito è presente, che domani sera tu possa essere a cena con Totò e Petrollini. Voglio sapere cosa vorresti chiedere a Totò e Petrollini,
che
anche così nel gozzo di avrei dovuto chiedere questa cosa.
Per bacco.
Io, guarda, sarei a bocca aperta, li guarderei e non riuscirei a parlare, secondo me. Però se dovessi, siccome non potrà succedere, gli chiederei a Petrollini, chiederei per cercare di rubare più cose possibili. A Petrollini vorrei chiedere come ha scritto quei capolavori di satira che faceva già solo Nerone o Gastone. Gastone era una satira, no? Perché ai tempi del 20 del 30 c'era il bell'attore fotogenico con la voce, e lui faceva Gastone, che era la parodia. Quindi, capito, da quanti anni si fa la parodia delle parodie? A Totò gli chiederei, ma secondo me neanche lui saprebbe rispondere, come fa l'attore comico più grande che ha avuto l'Italia, che è Totò, a far ridere. Io guardo i film 100 volte e rido sempre, dove Totò fondamentalmente non ha battute, e la cosa che cerco di capire è come fa a dire delle frasi e a tenere quel tempo comico e farti ridere con nulla, con niente. Quello è puro talento. Adesso il comico c'ha la battuta, il tormentone, il monologo, quello, quell'altro. Totò non aveva niente, aveva la faccia, la maschera e il suo mondo.
È vero, per essere comico devi avere anche
anche un viso
anche
simpatico,
la
no?
Comica,
che buca in qualche maniera, è vero.
Assolutamente.
E certo, Antonello, tra le tante esperienze che tu hai avuto, e ne avrai avute tantissime, ecco, qual è? Vuoi condividere con noi un'esperienza che davvero, ecco, porti ancora nel cuore, no? Che ti ha dato tante emozioni. Non ce lo ricordo, tu partecipaste al programma televisivo Beato tra le donne, se non ricordo male.
Sì, ho fatto anche Sabato Sera con Pippo Baudo su Rai 1. Adesso te lo dico in anteprima, a novembre sarò 4 puntate in prima serata in un programma di Rai 2. Finalmente mi hanno... La televisione non mi fa impazzire, non mi diverte. La cosa, una delle cose che più ricordo, bellissime, forse ne ho fatte veramente tante, forse troppe, io ho lavorato nell'operetta La Vedova Allegra al Teatro Reggio di Torino, che sarebbe il Teatro Lirico di Torino, nella versione fatta dal più grande regista di opera lirica, che è Ugo De Ana, che è argentino, che ha voluto me al posto di Elio Pandolfi. Elio Pandolfi era un grandissimo attore, esatto, che era Niegus per eccellenza. Lui dice: no, cambiamo, e mi ha visto su YouTube e mi ha chiamato. Io ho lavorato con i lirici, con cantanti famosi in tutto il mondo, dove facevo il comico in un teatro da 1500 persone, cantando la mia aria da cantante opera, naturalmente bomba lirico, perché ero un canto lirico, perché Niegus, anche il comico dell'operetta, è anche un'aria, con 86 orchestrali in buca, senza microfoni e senza panoramici. Io ho detto: scusate, ma chi mi deve sentire? Questi cantano con degli acuti, io c'è soprani, baritoni, tenori, io faccio il cretino, ma chi mi sente? E invece quando il teatro è fatto, io cantavo e mi sentivano tutti fino all'ultima fila. E quindi ho un ricordo di un'esperienza meravigliosa, di un mese di prova a Torino, bellissimo.
Che bello.
Ma Antonello, al di là un po' dell'arte eccetera, che cos'è che fa ribollire il tuo cuore in senso buono? Ecco, un tramonto, abbracciare un albero, che cosa?
Le donne?
Sì.
Il cibo? Buon cibo? No, a parte gli scherzi. L'allegria, io tendo e tento di essere sempre allegro, qualsiasi cosa succeda, anche negativa, cerco sempre di non farmi abbattere, perché adesso ho 50 anni, con 34 anni di esperienza, di 34 anni di palcoscenico, quindi io ne ho fatte veramente tante, ho capito che l'unico modo, cioè la vita è... un viaggio, e a volte uno si punta tutto verso la meta e invece non capisce che lo scopo della meta è vivere la vita ogni giorno. Quindi a volte io nei primi anni guardavo molto in avanti, ah dovrò fare questo, poi voglio fare questo, e invece tento di godermi il momento, soprattutto con le persone che frequento in quel periodo. Cioè ora sono in prova con lo spettacolo, sto godendo proprio con il corpo di ballo, con l'altro attore, faccio le prove, vado in studio, canto, poi scrivo il pezzo con gli autori comici. Questo mi dà un'energia, un'allegria che tutto prende leggerezza. Quando è tutto leggero non ti schiaccia nulla.
E quindi Antonello, poi diciamo, come dire, nella vita quella di tutti i giorni, diciamo al di là di quello che poi è il contesto lavorativo, ecco, riesci a mantenere questo spirito oppure
sempre
tutti noi cadiamo vittima di chi ci fa
per buttare del tutto? No, sì, questo è sicuro, cioè proprio in macchina se avessi una massa romperei dei finestrini a tutti a Roma, poi io vivo a Roma, però no, sì, è proprio quello il trucco. Io la fortuna di essere, cioè di fare il comico come lavoro, ma sono divertente nella vita. Io rido, ascolto, ma ti dico, io ascolto tutti i tipi di musica. Io ascolto gli Squallor e Nino D'Angelo, ascolto Strauss e Tony Tammaro, ascolto Ray Charles, adesso ho scoperto la bossa nova che mi fa impazzire, quindi io a secondo di come sto, perché se sono troppo euforico metto un po' di musica classica, se sono leggermente triste mi ascolto Otra Rote di Tony Tammaro, porto Otra Rote e mi faccio e mi fa scalea, ma come mi che ne so, mi ascolto Nino D'Angelo, che mi fa, Nino D'Angelo mi fa tanto ridere, non c'entra una maglietta, cioè perché mi mette allegria, quindi ascolto queste cose e rido.
Bravo, è la cosa più bella, no? Saper trovare sempre poi insomma il modo,
esatto,
per poi, e quindi hai sdoganato anche un po', guarda, con questa cosa anche un po' il classico
il
modo di pensare,
secondo cui il comico
poi nella vita sia un po' più così tristetto, invece non è vero, non è così,
assolutamente.
Beh, ci sa, come in tutti i lavori c'è che il comico triste, c'è proprio quelli che tutti, io guarda, ne ho visto uno ultimamente, non posso fare il nome naturalmente, anche famoso, che è proprio triste, dico, ma non gli volevo dire, ma che te devo dire, ma beh, la vita è come, cioè vivere sapendo che devi morire, ho capito, tutti dobbiamo morire, ma diverti, goditela, se no qua sì, mamma mia.
Bello, ma in questo momento, no, della tua vita, c'è qualcosa che tu toglieresti tranquillamente perché ritieni che sia proprio superfluo, inutile nella tua vita, però
tu dici nella mia vita?
In generale, però non in generale.
Ah, tu dici nel mondo in cui viviamo?
Sì.
Toglierei tutti quelli che speculano sulle persone. Sono persone brutte, perché tipo quelli che, ti faccio un esempio, eliminerei tutti quelli che chiedono il pizzo ai negozi, perché è vergognoso, ma se vado ancora, se a volte ci mi arrabbio, dico, noi le macchine elettriche ancora giriamo con le macchine inquinando il mondo, 20 anni fa ci dovevano già essere le macchine elettriche, i potenti del petrolio hanno bloccato tutto, perché più stai là più petrolio fai. E, capito, sono quelle persone lì che all'improvviso dovrebbero proprio venire, scompaiono da tutto il mondo, e c'è troppo toglierei questa fobia di paura di non avere soldi, devo lavorare, avere soldi perché devo avere questo, comprare, quando quelle cose materiali sono proprio quelle che poi ti appesantiscono, e invece la leggerezza si ottiene anche, io a volte mangio con degli amici un bicchiere di vino, dei crackers e del formaggio, non c'è cosa più divertente, è bella.
Che poi condivido.
Perché è la compagnia che conta, non che mangi il caviale e l'aragosta, capito?
Hai ragione.
Bravo Antonello.
Antonello, allora, noi siamo arrivati logicamente alla conclusione di questa breve, ma seppur veramente piacevolissima.
Bella.
Ecco, prima di salutarti e poi logicamente proporre un brano, un tuo brano, chiedo il rimborso, anche perché ce lo devi introdurre tu, e poi dovrai fare una dedica, perché giustamente siamo in radio.
Speriamo non la dedichi a noi, insomma, perché okay. Il rimborso non so se...
Il rimborso a voi,
No, devo chiedere a Draghi, per Draghi la canzone.
Però prima appunto di questo, dici qualcosa su qualche progetto, sì, tu qualcosa già ci hai accennato, no? Qualche progetto sì. importante che stai per realizzare, insomma.
Vabbè, Rai 2 arriva l'ultima settimana di ottobre, registriamo la prima puntata che vedrete dal 10 di novembre su Rai 2 il giovedì sera per 4 puntate, 4 settimane, ma io ho uno spettacolo importantissimo dal 19 al 24 ottobre al Teatro Olimpico di Roma, uno spettacolo che sta da 2 anni fermo perché prima doveva debuttare prima del Covid e poi è stato bloccato per 2 anni, quindi adesso finalmente lo mettiamo in scena, infatti sono in prova, sto provando, mi diverto e quindi non vedo l'ora di tornare su un palcoscenico e che si riapra il sipario, che è la cosa più bella del mondo.
Scusami, allora abbiamo detto Teatro Olimpico, il titolo dello spettacolo qual è? Scusami.
Si chiama Gran Casinò.
Gran Casinò.
Gran Casinò
al Teatro Olimpico, quindi abbiamo detto da quale data di ottobre?
Dal 19 al 24, una settimana intera.
Prenotate.
Bisogna andare
a vedere Antonello Costa, ma anche la sua compagnia, perché ne vale la pena, perché sicuramente i suoi collaboratori, coloro che lavorano con Antonello, hanno lo stesso spirito di importante. Allora Antonello, per abbracciarti, per farti logicamente veramente tanti bocca al lupo per tutto, noi adesso ascolteremo il brano Chiedo il rimborso. Ecco, che cosa ci vuoi dire rispetto a Chiedo il rimborso e poi a chi lo vogliamo dedicare?
Allora, ti dico prima la dedico a tutte le persone che si amano, perché questa è una canzone d'amore, anche se da comico ho scritto sia il testo che la musica, perché anche scrivo anche le canzoni comiche, ma io scrivo solo canzoni comiche. Questa è una canzone ironica, però parla con anche un po' di amarezza di quando finisce un rapporto. Chiedo il rimborso sarebbe come un pacco di Amazon, per esempio. Tu hai possibilità di recesso, no? Guarda, lo prendo in 15 giorni, guarda, non l'ho provato, non va bene. Quindi lì ipotizzo che finisce il rapporto, lo so, fa un po' ridere, chi fa ridere, però la canzone poi è fatta allegra. Cioè io dico, vabbè, ho stato 1 anno e mezzo con te, ora mi devi ridare tutto il tempo che ho perso. Poi mi dovevi dire subito che tu eri così, io non lo devo scoprire dopo, tu me lo devi scrivere sul contratto. Quindi io poi chiedo il rimborso, chiedo il recesso, ti rimando lì perché tu a me, e quindi nasce una canzone che poi se l'ascolti tutta, anche in tutti i vari, il ritornello dice, dentro il pacco dell'amore non si sa mai cosa si trova dentro, capito? Come veramente, come se, quindi mi immagino che il rapporto è come se ti portassero dentro un pacco il tuo amore verso questa donna, eccolo qua. L'ho ordinato, ti arriva, te lo porta il corriere, però tu se lo provi, quindi sarebbe, però fa ridere, lo so, però non è possibile, però farebbe carica. Mi fa ridere perché dopo una settimana, guarda, l'ho provata, non va bene, e quindi la verità è che sul palco se la vengono a prendere. Mi fa questo male naturalmente anche per le donne,
Ma infatti è una cosa giustamente che vale per entrambi.
Da donna dico
assolutamente. Esatto. Va bene, divertitevi.
Sperando che non ti facciano pacco doppio pacco e contro pacco.
No. E contro Pacotto, bravo.
Non sia mai.
Noi ti abbracciamo e ti ringraziamo veramente, Antonello.
Grazie e un bacio a tutti e due e a tutti quegli ascoltatori.
Ciao
Antonello,
ciao.
Deep dee 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 dee. E chiedo il rimborso di tutto il tempo che ho perso per capire te. Mi arrendo e irreso, lo mando al mittente per problemi di conformità. Non credo sia il modo di trattarmi senza umanità. La sola modalità, dovevo sapere che amavi solo le tue app, almeno prima. E chiedo il rimborso, ne ho tutto il diritto, rivoglio la mia libertà, perso la testa in contrassegno e pago pegno. Dentro il pacco dell'amore non c'è mai una verità. Chissà cosa ci riserva, chi lo sa. E voglio il rimborso senza contratto, senza consenso, mi butto di sotto. Io vinco sicuro, ti mando al mittente, così ti spengo nella mia mente. Anche senza motivo io rivoglio la mia dignità, la cerco su Google Maps. Se è vero ti ho scelta tra milioni su un catalogo, con il wifi dentro il pacco dell'amore non c'è mai una verità. Chissà cosa ci riserva, chi lo sa. Pretendo il rimborso oppure il recesso, tanto lo sai, finisci nel fosso. Ai tuoi ricordi stacco la sfida, l'unico modo per scontare la pena. Dovevo saperlo che eri falsa come Instagram, nuda senza anima. Entro sul cleaner e cancello solo i tuoi file e le cash. Tip tibiriri, tip tibiriri, tirip tiri, tip tibiriri, tip tibiriri, tirip tiri.
Siamo tornati su Radio Tor Italia, dopo aver ascoltato insomma cose interessantissime, musica sempre di qualità, e adesso andiamo avanti quindi all'interno del nostro programma L'Alto Sono Io, a conoscere, a scoprire.
Proviamo Pietro, nella ricerca di anime belle. E da chi andiamo adesso, Pietro?
Allora, pianista, cantante, compositrice, io voglio chiedere a lei come fa Ilaria della Biglia.
Ciao
esagerati, grazie, felice di essere con voi, un forte abbraccio a Danilo e Pietro, davvero, e con tutti gli ascoltatori chiaramente. Grazie
Ilaria, ma non abbiamo esagerato però, no, adesso ci facciamo raccontare.
Esattamente, assolutamente, abbiamo tutto il tempo per poterci raccontare, ma partiamo proprio da questo, Ilaria, cioè ci sono veramente tanti aspetti che tu curi nella tua vita, perché il pianista, cantante, showgirl, compositrice, ecco, ma questo, tutto questo lo riesci a fare, perché detto proprio, diciamo un po' come nei luoghi comuni, perché sei donna,
la donna le faccio di più,
noi uomini siamo un po' più, non lo so, molte volte ci facciamo il compositore.
Guarda, no, in realtà, come dire, impara l'arte e mettila da parte, forse perché amo sempre in questo senso aprirmi alle novità, no? Quindi non è più facile essere, se sei una persona del sì, in generale riesci sempre a cogliere magari delle occasioni. Allora nel mio caso, da piccola, così è stato l'esempio di mia madre, no? Quando vide una velleità artistica non ha mai detto no, o una qualsiasi tipo di curiosità, anche se siamo tre sorelle, ha sempre cercato per ognuna di andare a cercare quello che potesse essere la porta del sì, no? Dell'apertura. Allora mi chiese se volevo studiare musica, e ovviamente fu sì la risposta, il pianoforte, poi il canto, poi la composizione, insomma, forse ho solo sempre cercato un po' di cercare di fare tutto quello che potessi al meglio, e ancora la strada è lunga, ve lo assicuro, però è bello vivere con questo spirito, ecco, sì.
Ma proprio la forza del sì, quindi della curiosità, ecco, però a questo punto la ribaltiamo la cosa, il no, ecco, riesci tu a dire no di fronte anche molte volte, no, a situazioni che possano diventare quasi dei compromessi, no, per raggiungere determinati
Certamente ne ho detti anche molti, e chiaramente questo magari ha comportato anche un percorso un po' più lungo, diciamo, di crescita, di carriera, no? Non interiore, perché chiaramente ogni no detto a un compromesso è una crescita grande interiormente, ma può essere una chiaramente è un rifiuto di una scorciatoia di qualsiasi tipo, quindi sì, sono capitati, sì, sono capitati diversi no, guarda che gioco di parole, no? Sì, diversi no, nel senso che però va bene così, perché tanto abbiamo quel campanellino dentro che suona proprio come una musica, trattandosi di musica per me, e ti fa capire che non è la via, insomma, no, e quindi va bene, così.
Senti Lara, già 7 anni, hai partecipato a Piccoli Fans, ma bellissimo programma, e a Sandra Milo già rispondesti che volevi fare la cantante, ed è stato quindi un sogno realizzato, Ilaria, ma guarda, il percorso com'è stato per arrivarci?
Avete toccato proprio un tasto bellissimo, perché a me commuove sempre quella scena, e sì, perché quando io ricordo veramente come fosse adesso quel momento in cui mi chiesero cosa volevo fare da grande, ed io mi ricordo chiaramente che dentro di me, cioè io fuori dissi quello, ma dentro di me ricordo chiaramente di aver pensato: è impossibile, perché vengo da un piccolissimo paese della provincia di Lucca e la mia famiglia non ha niente di artistico, cioè è impossibile, ma siccome sono qua, ho pochi anni e sono qua, posso sognare, sono in TV e lo posso dire quello che vorrei veramente fare. Mi ricordo chiaramente questo senso proprio di consapevolezza, pur essendo una bambina, che avevo dentro, e qui sono stata premiata forse per quel sogno espresso. Infatti dico sempre, bisogna esprimere quello che abbiamo dentro, no? Senza giudizio, senza niente. Il percorso è stato un po' quello, io la chiamo provvidenza, cioè chi la chiama caso, destino, universo, ma sempre è una grande mano che ci guida forse verso quella che poi è la nostra strada, no? Perché io penso sempre, qual è la nostra strada? La vera strada di ogni vita è capire qual è il modo migliore per amare, per donarsi all'altro, per essere in attività, in empatia, in vita. Io ho scoperto la musica e l'ho fatto attraverso questo, diciamo, e è così come un dottore lo fa attraverso la sua professione, o voi attraverso la voce, l'arte, comunque la ricerca degli altri, no? Quindi è come è stato, il percorso è stato un po' casuale, perché ripeto, dalla provincia di Lucca, un paese molto piccolo, Lucca in realtà è una grande città, una città di grande storia culturale, però noi non avevamo questa storia di famiglia, e quindi con grande umiltà dei miei genitori, Bertini, e poi chiaramente sotto il loro esempio anche mio, studio e incontri, e così siamo arrivati dove siamo arrivati, insomma.
Ilaria. Ma Ilaria, proprio perché tu hai detto che i tuoi genitori non avevano, tra virgolette, radici artistiche, ecco, ma che cosa hanno insegnato a te che comunque ti è servito nel mondo dell'arte? Quale insegnamento ti è servito nel mondo dell'arte?
L'ascolto, probabilmente, il non giudizio, perché davvero ho avuto questo esempio di ascolto puro, presente, senza nessun tipo di pregiudizio verso la risposta che ti aspetti di dover ottenere, no? E questo è un qualcosa che poi io personalmente nella musica sperimento continuamente con i miei musicisti, con i partner con cui mi trovo a duettare, eccetera. Cioè, essere pronti al cambiamento all'atto dell'ascolto dell'altro, che è poi l'improvvisazione che poi viene nel jazz, che poi è l'improvvisazione che deve avvenire nella vita, anche in una storia d'amore, in un rapporto di amicizia, no? Probabilmente è una cosa particolare che abbiamo sempre avuto nella nostra famiglia, è questa capacità di mettersi a nudo, di parlare, di dialogare, di dirsi tutto, senza problemi, capito? E questo mi ha aiutato, indubbiamente, perché con l'ascolto si superano anche le lacune culturali, le lacune di conoscenza che poi vai a colmare con lo studio, appunto. Mi ricordo quando andai a scuola, alle medie, mia madre mi mandò appunto nella città principale, che era Lucca, in un'ottima scuola, nonostante che avessi avuto delle elementari un po', diciamo, non speciali, perché era una scuola un pochino semplice, aveva avuto dei problemi proprio, no? Ma lei disse, preferisco che tu bocci in una buona scuola piuttosto che tu vada avanti con delle lacune. E mi ricordo i professori rimasero impressionati da questa bambina tutta occhi e bocca, sempre con la mano alzata, perché ero curiosa, chiedevo anche cose assurde ma non mi vergognavo, le chiedevo. Il risultato è stato che poi sono sempre passata col massimo dei voti, ma non perché io sia intelligente, okay, ma perché avevo desiderio di sapere e chiedere, e non timore di chiedere, ecco, un po' forse questo è il segreto.
Stando proprio sulle cose che ti hanno aiutata, no? Di cui parlavi prima, ecco, la bellezza, tu sei una donna non solo molto brava e capace e talentuosa, ma sei anche una bellissima donna. Però la bellezza ti ha, secondo te, aiutata e agevolata nel tuo percorso artistico, professionale, e quanto anche magari in alcuni casi ti ha ostacolata, magari anche in relazione alle invidie che ci possono essere poi nel tuo mondo, insomma?
Sì, sì, guarda, tu devi essere ipocriti, la bellezza è utile, no? Nel senso, almeno in un primo approccio, anche se poi davvero non sono ipocrita se vi dico che la vera bellezza che ho riscoperto dopo è quando sono riuscita a entrare meglio in contatto con il mio mondo interiore, quindi poi andare a creare, come non voglio ripetere, però quell'empatia con l'altro, per cui mi sono ritrovata in momenti meno bella della mia vita, ma più bella agli occhi degli altri, perché riuscivo meglio ad esprimere un qualcosa, no? Questo però lo posso dire adesso, quando hai 20 anni chiaramente dici, beh, l'aspetto estetico è serio, perché purtroppo siamo anche in un mondo un po' maschilista, un po' così, no, io poi vi parlo d'artista in mezzo alla musica, sono quasi tutti maschi, sono cresciuta insieme ai maschi, ma con simpatia mi trovo molto bene, ho tutti amici musicisti, e so che per loro l'estetica è importante, però poi alla fine ti accorgi che delle persone che più hanno contato nella tua vita, il mio manager, i miei insegnanti, eccetera, hanno guardato ad un'altra bellezza, cioè poteva sembrare che guidessero alla minchia, poi io non mi sono mai sentita bella, ve lo dico sinceramente, però ma sicuramente un tipo, magari un tipo, o se da piccolo diciamo, io non ho quei lineamenti alla Brigitte Bardot, no, questo naso un po' bronciato, però mi dicevano tutti, dove non mi sentivo bene cercavo di rimediare quella simpatia, sono sempre stata un po' la macchietta di famiglia io, no, la seconda genita, quindi quella che faceva le scenette in casa, ecco, quindi non ho molto puntato su questo sinceramente, perché in casa mia, per me la bella di famiglia è sempre stata mia sorella Lavagna, l'attrice, l'ha fatto anche con lei, veramente bella, ma vi dico bella, e mia sorella Sara con questi occhi, cioè io non mi sono mai considerata tale. Però non voglio essere una finta, cioè so che sono un bel aspetto, per carità, ma sinceramente non ci punto molto sopra, quanto piuttosto un bel sorriso che conquista tutti e va bene così, insomma.
Guarda, visto che parliamo di anima e corpo, ecco, come curi la tua anima e il tuo corpo? Ecco, lo fai solo attraverso la musica o, ecco,
yoga, non so,
come curi?
Che oggi va tanto,
Guarda, lo yoga va tanto, ma io non ne ho molta esperienza, ho altri tipi di preghiere, di meditazione, chiaramente sì, io amo tantissimo fare questa ricerca interiore, ma da sempre, sono attratta da tutto quello che va oltre, diciamo, la materia, e ho un personale percorso spirituale cristiano di riscoperta anche, diciamo, e dico sempre, sono uscita dalla porta principale, sono rientrata dalla finestra e poi eccetera, nel senso, proprio perché sono sempre alla ricerca. La cosa bella che sicuramente posso dire è che la musica aiuta l'uno e l'altro, cioè un aiuto reciproco, no? La musica aiuta l'anima e l'anima aiuta a fare meglio la musica, a essere davvero un artista, perché è comunque un flusso emotivo, un flusso energetico importante, e come diceva Einstein, l'amore alla fine è l'energia che tiene in piedi l'universo, quindi quando andiamo a ripescare nel proprio interiore, che vuol dire nei cieli o nel proprio interiore, questa energia che è l'amore, Dio è amore, eccetera, oppure semplicemente questa grande energia, e tu ritorni in contatto con la tua vera essenza, e allora magari ritrovi anche l'ispirazione di raccontare di te e di donarti all'altro, cosa che nell'arte è fondamentale, sia che si tratti di danza, di dipinto, di scultura, di musica, insomma, no? Per me è fondamentale, ecco, proprio. Non vorrei dire che addirittura è più importante la ricerca interiore per poter poi essere anche un artista, essere una donna, eccetera, capito?
Ma proprio su questo, legandoci anche a questo aspetto, no? Qual è appunto l'energia che ti dà, ecco, più benessere? L'amare o l'essere amata?
Sicuramente l'amare, quando ci si riesce però, perché è davvero dura, perché per amare si passa da, vuol dire morire a volte, no? Un po' a se stessi, a ogni piccola cosa che non torna, quindi lo dico perché so che quando sono riuscita, non so come, a farne esperienza, ecco, quello è il vero amore, è proprio l'energia bella, perché non dipende più da nessuno se non che dal tuo cuore, non voglio dire dalla tua volontà, perché la nostra volontà a volte è un po' debole, ma quando riesci, no? Penso che amare, come avviene per i genitori per un figlio, come avviene, è un atto attivo, è un atto creativo, quindi è molto più prezioso che l'essere amati. L'essere amati è una coccola importante, perché se non sei amato probabilmente non riesci neanche ad amare. Quindi ecco che il percorso anche interiore, che sia di meditazione, di preghiera, come vuoi, è andare a ricercare quell'incontro d'amore profondo che ti fa sentire così profondamente amato, che poi tu non desideri altro che andare a raccontare all'altro questo incontro d'amore e a farlo sentire amato quanto tu ti sei sentito amato. Però l'energia più bella è quando riesci a donare quello che hai ricevuto, se no è un po' come averlo rubato, no? Invece donare quello che hai ricevuto, penso che l'hai ricevuto gratuitamente come l'amore, è la parte più bella della vita, secondo me.
Bello. Bellissimo Ilaria. A proposito di rubare, di questo verbo,
sì, infatti,
un po' all'aspetto artistico, che cosa hai rubato a chi per, come dire, in qualche maniera aiutarti nel tuo lavoro? Non so, hai qualche idolo, qualche showgirl particolare alla quale ti ispiri, alla quale hai rubato qualcosina?
Come mi ricordo, mi hanno detto qualche tempo fa, ma non lo ricordo, un proverbio simpatico in marchigiano, perché sono stata là con la codazione, che si dice rubare il mestiere con gli occhi, no? Cioè, in questo senso ho gli occhi grandi, ho sempre allora rubato tantissimo, perché io sono una grande osservatrice, ascoltatrice, ma ti ho già raccontato quanto fossi curiosa da piccola, lo sono sempre stata, una scimmietta praticamente, e quindi non vi nascondo, lo ammetto, lo confesso, chiaramente ho rubato molto, ma proprio con la curiosità di imparare, e a partire dai miei insegnanti. La mia prima musa è stata proprio la mia insegnante di pianoforte, Maria Gloria Belli, che ancora oggi assento, perché a giorno, diciamo, di tutti i vari step creativi eccetera, perché lei mi ha veramente dato per prima l'importanza della musica, mi fece capire che anche se con la musica ti puoi divertire, la musica è una cosa seria, ecco, l'arte in generale, io parlo di musica perché tale mi insegnava, no? Ma ecco, è una cosa che fa divertire ma è seria, eh? E quindi è importante, ogni nota va soppesata e così via, e la grazia che aveva questa donna nell'essere quello che diceva, non nel dire quello che faceva, nell'essere, a me ha ispirato tantissimo. Ho sempre detto, io se devo vivere di musica voglio essere così coerente, voglio davvero essere, non dire. E lei è stata una prima ispirazione, ma poi Céline Dion, vi faccio questo nome perché ho sempre visto in questa artista prima di tutto una donna sincera, sì, una ragazza della porta accanto, una persona che desiderava solo che darci un'emozione romantica. Io sono un po' una romanticona, ragazzi, ve lo dico, Annalisa mi capisce sicuramente come donna. Anche Pietro. E quindi da lì sicuramente ho capito tanto. E poi da tutte le persone che la vita mi ha messo vicino, non so, a 20 anni, un grande artista americano, Boise White, il mio produttore, lo fece venire in Italia a fare una tournée, scoprì tutto questo mondo del blues, queste scale incredibili che io, venendo dalla musica classica e anche da un ascolto di musica italiana massiccio, perché la mia famiglia questo facevamo, non è che conoscessi. Quindi se, mi ricordo per la prima volta che ascoltai una nota, una scala blues, pensavo che ci fosse un errore, ma questa nota non la conosco, non ho mai sentito questa, come sembrava quasi una tridimensionalità musicale, io la racconto così, cioè sembrava che la scala uscisse, avesse una dimensione nuova, sai, le tre dimensioni rispetto alle 2D, no? E quindi ricordo, ho acchiappato da tutte le parti, ma... perché io penso che è come una tavolozza, no? Più colori ci metti dentro, più poi puoi dipingere, quindi non bisogna mai chiudersi. Una volta mi ricordo entrare in fissa con Etta James, tutti gli album, li dai tu, e poi, non so, la musica classica, però chiaramente sono nata da lì, poi ho incontrato Andrea Bocelli, quindi un ritorno alla musica classica, cioè proprio più tavolozze hai di colori, più ti diverti a scrivere, a disegnare, no?
Ma Ilaria, visto che ce l'hai questa tavolozza piena di colori, ma c'è un qualcosa che, diciamo, che un po' fai fatica, un genere, faresti fatica un po' ad avvicinarti perché hai un certo imbarazzo, non lo so, ecco, e non ci avvicini a questo genere, c'è un genere musicale che tu, non lo so, tieni un po' a distanza perché quasi c'è un timore reverenziale, non lo so.
Ma guarda, sicuramente potrebbe essere il gospel, gli arrangiamenti vocali, quelli belli, ma così belli, che in realtà come ogni scimmietta curiosa non mi chiuderei mai indietro, ve lo dico, però ecco, se devo andare a fare un arrangiamento preferisco andare a chiedere a chi lo fa, perché rimango ogni volta estasiata dall'ascolto, anche per il prossimo ultimo brano, insomma adesso ancora non è uscito, ma abbiamo chiesto a Marco Evans, questo grande artista di Milano che ha queste velleità vocali proprio di arrangiamento, anche gospel, ma sono una cosa eccezionale, cioè proprio io rimango estasiata ogni volta. E poi forse la difficoltà di tutta questa tavolozza che vi raccontavo prima è che forse io ho fatto fatica nella mia crescita, e ancora oggi spesso lo faccio, alla fine a scegliere una sola cosa, no? Perché mi piace così tanto tutta la musica, che purtroppo questo può essere anche una lama a doppio taglio, perché non poche volte ho capito che facevo difficoltà a trovare il mio genere, il mio stile, no? E quindi a volte mi hanno chiesto, ma che musica fai nei tuoi concerti? E la risposta tardava sempre ad arrivare, perché dicevo, ma quello che mi piace, ma non ti posso dire, sono una cantante jazz, sono una cantante blues, o italiana, o classica, perché io veramente la amo tutta, sarebbe come dirmi che tipo di persone ti piacciono, ecco fatto, tu mi hai chiuso 20.000 porte, cioè io, e quindi è stata un po' questa la difficoltà, alla fine incanalare tutti questi colori in un unico dipinto, o in un unico, o in il primo di una serie, ecco, capito?
Vero, è vero. Tu hai avuto tante esperienze, Lara, insomma, con il Caim, Casa Rai 1, poi hai collaborato anche con un'altra pianista, Alessia Velo, no? Avete rivisitato dei grandi classici, avete stato all'estero, ecco, sì. Cosa è importante per te la collaborazione con le donne, ecco, e cosa riscontri di difficoltoso alle volte nel collaborare con le donne?
Allora, io sono circondata da donne da quando sono nata, perché in casa nostra sono tutte donne. Esatto, quindi sono molto abituata e sinceramente ho sempre vissuto molto bene il rapporto con le donne, nel senso non riesco ad avere e né ho notato anche a creare invidia, come si può dire, competizione, ecco scusate, mi veniva la parola, competizione, perché c'è qualcosa, si vede, questo è molto bello, vi ricordo... Mi fa piacere questo, lo dico con orgoglio, perché io penso che sia importante avere questo rapporto con lo stesso nostro sesso, no? Perché significa anche avere fatto pace con una parte importante di sé, e, perché è quasi più difficile a volte, anche insomma, ti guarda, anche tra gli uomini, se non vanno d'accordo tra gli uomini c'è un problema, no? E noi donne, se siamo vicine, possiamo davvero aiutarci tanto, veramente, io in questo credo fortemente, anche perché, ripeto, sono sempre stata circondata da donne, quindi la mia difficoltà non è mai stata approcciarmi con le donne quando queste donne non avevano grossi problemi di caratteriali, cioè perché ovvio che se una persona non mi apprezza perché ha dei problemi suoi interiori, io faccio il possibile per ammorbidirmi, per cercare di entrare in contatto, ma grazie a Dio questo non è mai successo, cioè anzi mi fa davvero piacere quando riscontro nel pubblico spesso che mi ascolta più un apprezzamento femminile che maschile, ma senza niente togliere al maschio, però siccome è più facile, se vuoi un po' anche conquistare l'altra parte, perché è anche una cosa istintiva, naturale, no? Mentre invece andare a conquistare quella parte di noi, capito? Per me ogni volta è un regalo doppio che mi fa il pubblico femminile, così come le amiche, ce n'ho tantissime. Non mi viene in mente di avere trovato grandi difficoltà, ti dirò, noi donne siamo un po' chiaramente lunatiche, che ci metto io per prima, quindi quando stai insieme alle donne ci sono i momenti che devi dire una cosa, i momenti che è meglio non dirla, ma non vuol dire
un po' umorale,
proprio,
insomma,
proprio perché ci conosciamo, ci possiamo amare, no? Ci possiamo volere bene, insomma, se no che serve la conoscenza.
Allora facciamo finta, dai, fra 150 anni tu potrai rinascere, ecco, rinasceresti sempre donna o vorresti rinascere uomo, rosa?
Che bella domanda, come mi garba, allora quando ero piccola dicevo voglio nascere uomo perché così, perché ora ti dirò, ma per curiosità, no? Per vedere dall'altra parte, per esplorare anche l'altra parte del pianeta, come dire, perché alla fine siamo veramente diversi, e questo è la Babele umana, insomma, nel senso, a volte davvero, come dire, quando il gatto scodinzola è nervoso, il cane pensa che voglia giocare, e quindi davvero a volte si crea questo misunderstanding allucinante. Dai, diciamo che mi piacerebbe provare a nascere uomo, e poi vorrei essere o un cowboy, perché a me piace il tipo che sta nella natura, sì, o un astronauta anche, potrebbe essere interessante.
Molto, molto interessante, molto. Io immagino come Ilaria maschio astronauta,
cowboy, tra queste tre figure, in realtà una non ve l'ho detta, tre figure interessanti, una è il cowboy stile Trinità, no, così, lo chiamavano Trinità, l'altra è chiaramente l'ingegnere della NASA che va volendo sullo spazio, e poi anche mi piacerebbe un missionario, sai di questi che vanno nel deserto proprio poveri, senza niente, che vanno alla ricerca delle missioni più impossibili, belle, perché sono molto affascinata da questi personaggi tipo San Francesco, quindi, che hanno il coraggio davvero di lasciare tutto per l'altro. C'ho questa pista, ve l'ho detto già dall'inizio, insomma, quindi comunque la ricerca interiore è preziosa. E da piccola avevo queste tre immagini, a casa erano tutte maschili, come se la donna non potesse fare queste cose, no, ma quando ero piccola io...
Ma è vero.
È vero, e danno l'idea di una donna avventurosa. Sei un'avventurosa, Ilaria?
Oh, sì, sono una scimmietta curiosa, ve l'ho già detto, quindi assolutamente sì. Vorrei avere cinque vite per provare vite differenti, nel senso, qua contemporaneamente, non...
Cinque vite. Ma che bello, quante belle qualità che ha Ilaria.
Che bello. Ilaria, e allora, guarda, noi siamo arrivati alla fine di questa veramente bellissima chiacchierata, però adesso...
Davvero bella, è volato il tempo, ragazzi, ve lo dico.
È volato il tempo, è vero, è volato il tempo, però adesso è il momento anche di ascoltare, diciamo, un po' la tua voce, insomma... La canzone che adesso andremo a proporre, logicamente, la musica di Francesco Sartori e le parole sono di Lucio 48, se non mi sbaglio, giusto?
Sì, giustissimo, bravissimo.
Però questa canzone scelta da te, diciamo, è particolare, diciamo, è, a parte che c'è questo legame stretto con la bellezza del mondo, no?
Che bella la natura.
Tu, da persona sensibile, giustamente, ecco, hai l'orecchio giusto, il cuore giusto per poterla sentire questa bellezza del mondo. Voglio proprio, prima di introdurla, quindi che tu ci dica qualcosa in più su questa canzone Canto della Terra, poi logicamente dovrai fare anche tu una dedica, perché siamo in radio, la dedica la facciamo fare a te rispetto a questa canzone. Parlaci un attimo un po' di questo legame, no? Questo legame forte con le bellezze che ci circondano, visto che tu da persona sensibile riesci a riconoscere queste bellezze.
Ma penso che sia fondamentale aprire gli occhi, perché, come dire, non mi ricordo chi lo dicesse, ma che nel mondo c'è tanta luce da credere nella luce e tanto buio da credere nel buio, quindi conviene sempre aprire gli occhi e guardare davvero la bellezza, perché la bellezza c'è veramente, ma noi spesso non la vediamo, e in questo caso proprio nel Canto della Terra, al di là del fatto che sia una bellissima canzone d'amore, ma l'ho voluta proprio rileggere in una chiave di amore per tutto ciò che ci circonda, quindi per il creato, per la terra, per la natura, per la nostra anima, per il nostro incontro, perché è anche una canzone che parla di questo sole che gira per dare nuova luce continuamente, nuova notte, è un ciclo naturale di cui l'uomo a volte vorrebbe essere controllatore, mentre invece sarebbe meraviglioso se noi ci ritrovassimo nella nostra posizione, ovvero essere solo quello che siamo, che poi è un qualcosa di meraviglioso essere quello che siamo, perché volendo potremmo essere i custodi di questa meraviglia, mentre ce ne vogliamo fare padroni e non possiamo noi dirigere il sole che va avanti e indietro, no? Quindi sapere che, come diceva, il mondo gira, no? Gira, il mondo gira, eccetera, cioè sapere che semplicemente noi dobbiamo vivere, respirare, amare, ammirare la bellezza che non abbiamo certamente creato noi, ma che siamo chiamati veramente a onorare, a far riflettere, risplendere, capito? Ma come la fai a risplendere? Già con un paio d'occhi che la guardano ammirata. Quindi, perché quando te c'è la gratitudine, in automatico scoppia, cioè viene fuori tutto il meglio, no? E quando sai che una cosa non è tua, ma te ne puoi prendere cura, ecco che allora è tutto il contrario, come hai vado di sui risultati, non è tuo, ma tu sai che te ne puoi prendere cura, ecco, è un approccio completamente diverso. E in questa canzone volevo veramente omaggiare tutto il creato, quindi in questo caso siamo stati saliti sul Monte Matanna per questo bel videoclip. È stata una giornata, ragazzi, meravigliosa, perché veramente abbiamo respirato l'amore della terra, l'amore della natura, come ti posso dire, con Simone Rabassini, che è questo filmmaker di Lucca, veramente bravo e talentoso, ma lui, essendo un amante della natura, ha saputo condurci in questo luogo accessibile anche con tutti i nostri accessori da donne, Annalisa, quindi tacchi, abiti di ogni tipo, trucchi, eccetera. Siamo andati, abbiamo scalato il monte ed è stata una giornata un misto fra, appunto, il girare un videoclip professionale, eccetera, ma immersi nella natura, cioè pure un picnic ci siamo fatti, nel frattempo, nella pausa. Quindi il ritrovare il nostro posto, ecco, ritrovare il posto dell'umanità che si ritrova semplicemente il suo posto, che sembra diminutivo, si trova in realtà sul trono della bellezza, senza bisogno di fare niente, perché è già tutto lì, deve soltanto accoglierla, capito? E quindi poi questa canzone, chiaramente lo sapete, è uno dei brani di Diamante, diciamo, del repertorio di Andrea Bocelli, un incontro che per me è stato un incontro fondamentale, non solo a livello professionale ma umano, perché davvero io lo dico sempre ad Andrea, lui non vuole perché è ancora di una grandissima umiltà, dico tu mi sei maestro in arte e in spirito, perché davvero dal 2012, da quando ci siamo incontrati, anche attraverso le sue parole, le sue conoscenze, sono stata in contatto con realtà che mi hanno aperto molte porte spiritualmente, umanamente, a vedere un uomo così grande, da un'umiltà così grande, cioè capisci veramente che davvero, veramente è un grande esempio. E mi sono trovata davvero in questi 10 anni a cantare questa canzone in duetto con lui alla fine di ogni concerto, perché è poi il brano con cui viene concluso il concerto, no? E quindi ecco perché The Music of My Heart, diciamo, è una musica cara al mio cuore. Però ecco, io nel mio cuore ho sentito questo riarrangiamento proprio più vicino, molto vicino alla natura, no? L'ho voluta un po' accogliere come una mamma questa canzone, per donarla sia in gratitudine anche all'ascolto di Andrea e chi me l'ha ascoltata cantare con lui, ma anche per donarla a tutti nella mia versione, una versione semplice se vogliamo, ma che voleva stare a contatto con la terra, con la natura, con le nostre radici.
Bello, molto bello. Empatica, non vedo l'ora di ascoltarla veramente.
Devo dire molto empatica Ilaria, perché io l'ho ascoltata e devo dire che è molto empatica la tua versione.
Grazie. Veramente. Che bello, dai.
Andiamo ad ascoltare veramente con, come dici tu, come hai detto tu dall'inizio, non solo con le orecchie ma anche col cuore ce l'ascoltiamo. E logicamente che cosa ti possiamo augurare? Possiamo augurare di mantenere sempre questo tuo, ecco, questa tua espressione da, come hai detto tu, da scimmietta curiosa.
Sì.
Che possa portare, ecco, che le tue radici artistiche vadano sempre più in profondità.
Grazie, grazie Pietro, grazie Annalisa, e davvero ci tengo a dedicare questa canzone al presente e al futuro, cioè alle nuove generazioni, perché specialmente in questo momento di ripartenza, no? Pensare a quest'alba, di questo sole che gira e ci dà nuova luce ogni giorno, ogni amore che rinasce, veramente voglio dedicare questa canzone a tutti coloro che magari hanno vissuto un momento di difficoltà e che possano sapere che davvero l'alba non solo è vicina, è già presente, e quindi è veramente con tutto il cuore, sia a chi nasce, quindi alle nuove generazioni, sia a coloro che stanno attendendo una rinascita, che davvero io le dico è già qua, è già iniziata, quindi dobbiamo essere sereni e comunque vivere in questa fiducia del cuore, insomma, la dedico con tutto il cuore.
Brava,
grazie,
complimenti per tutti questi
ascoltiamo, ripeto, veramente. Canto della terra, quindi ascoltiamo in questo caso l'alba di Ilaria della Vidia.
Ciao Ilaria.
Grazie, un abbraccio. Grazie.
Un bocca al lupo per tutto.
Grazie.
Ciao Ilaria, ciao.
Lontano, già lontano.
l'altro sono io, siamo sempre qui pimpanti, seppur stanchi, di giovedì sera, quindi su Radio Torre Italia. E noi proseguiamo, logicamente, dove andiamo? Andiamo a casa di una giovane cantante, esatto, poetessa, sì, teatrante, insomma, diciamo comunque una donna, veramente che ha l'arte nel cuore, esatto, ma non solo. E allora andiamo a casa di Rosemary Nicasio. Ciao Rosemary.
Ciao ragazzi, ciao. Come sto? Io sto bene, però dopo questa presentazione avete caricato il pubblico di aspettative, quindi adesso devo essere all'altezza, no?
Ma non siamo certi che ne sei all'altezza, Rosemary, stai tranquilla.
Rosemary, partiamo subito da questo. Ecco, tu ti senti più sognatrice o con i piedi per terra?
Io mi sento entrambe le cose. Sono sognatrice quanto basta, ma ho un aspetto di, diciamo, radicato alla realtà che mi permette di capire fin dove può arrivare il sogno. Questo non significa che il sogno non può essere realizzato, ma per poter realizzare il sogno penso sia essenziale nutrirsi di un aspetto reale per poter capire come svilupparlo concretamente. Quindi penso, insomma, di essere un mix, un mélange di entrambe le cose, e spero, insomma, di esserlo nel modo che mi potrebbe permettere di realizzare davvero tutti i sogni che ho nel cuore.
Bello, senti Rosemary, io so che tu ami definirti più che attrice, teatrante. Ecco, l'ho letto da qualche parte, ma non ho voluto approfondire perché ho pensato di farlo con te qui questa sera. Ecco, come mai non attrice ma più teatrante?
Allora, sono sincera, Marita, io non so dove tu abbia letto questa cosa, perché non mi pare sinceramente di averla detta, però probabilmente, diciamo, questa cosa, ecco, la sposo perché mi piace, e diciamo che mi definisco entrambe le cose, attrice in quanto sostanzialmente, ecco, faccio il mestiere dell'attore, anche nella vita quotidiana, il che non significa che io finga o stimoli, ma in realtà, ecco, il paradosso è che l'attore è più attore sul palco che nella vita quotidiana, quindi questo significa che nella vita quotidiana probabilmente sono più impacciata che sul palco, e quindi in questo sì, probabilmente sono veramente attrice. Per quanto riguarda l'aspetto teatrale, nei termini di teatrante, penso che si possa tradurre nel mio desiderio di voler rendere il teatro una realtà di vita più che una realtà di spettacolo, quindi mi piace essere nelle relazioni con gli altri, vivere le relazioni con gli altri davvero come se stessi portando in scena un copione, ma ripeto, non nei termini di simulazione, ma nei termini di verità della parola e verità dell'emozione. Spero di aver reso l'idea di quello che ho voluto raccontare.
Sì. Ma Rosemary, l'arte cosa ti dà e cosa ti toglie?
Allora, l'arte mi dà la vita. Noi artisti oggi viviamo un paradosso incredibile e soprattutto una sofferenza, se posso permettermi di definirla in questo modo, ed è quella di non poter vivere esclusivamente d'arte, perché purtroppo ci sono delle difficoltà pratiche, sociali, contestuali, culturali con le quali, alle quali dobbiamo far fronte e con le quali dobbiamo convivere. Sicuramente ecco, l'arte mi dà la possibilità di tenermi in vita attraverso le varie, possiamo dire, cadente che io ho scelto di sposare, quindi le varie possibilità che sono quella del teatro, della musica. Quello che mi toglie è, ecco, questo è difficile, non ritengo, ecco, che mi tolga nulla, però purtroppo per le modalità in cui oggi l'arte si fa spazio all'interno della nostra società, diciamo che forse è più il contesto che toglie possibilità all'arte di potersi esprimere, però no, l'arte nella sua essenza, nel suo Eidos, no, non mi toglie nulla, mi regala, anzi, diciamo, la bellezza dell'arte che è lì, posata in un angolo, sempre, tu a volte quando sei disperato, quando sei triste o quando sei felice la dimentichi e pensi che davvero lei possa davvero toglierti qualcosa, tempo, energie, sforzi, magari li pensi come tali, però quando poi rientri, ti riallinei, la trovi sempre lì all'angolo ad aspettarti, e questa è la bellezza dell'arte.
Beh, no, Rosemary. Senti Rosemary, tu insomma ami moltissimo anche scrivere poesie e insomma hai ricevuto anche dei riconoscimenti, no. Vorrei ricordarlo, come il premio Cesare Pavese. Ecco, quando, come dire, ti trovi lì, no, a dover scrivere una poesia, ecco, qual è la condizione necessaria, ecco, per poterlo fare al meglio per te?
Allora, diciamo che la scrittura creativa è un'attività che adesso ormai da un po' di anni non pratico più in termini poetici, diciamo che l'ho tradotta maggiormente in termini drammaturgici e narrativi, però le cose diciamo non cambiano, perché e anche in termini musicali, perché quando insomma ti ritrovi a dover comporre con qualsiasi tipo di opera, ti ritrovi a dover ascoltare, e questa cosa me l'ha insegnata il teatro, la insegna il teatro, la insegna anche lo yoga, io sono un'insegnante di yoga e quindi questa cosa diciamo mi ha permesso, ecco, lo yoga, la disciplina dello yoga e del teatro, che per me sono davvero molto vicine, questa cosa mi ha insegnato a stare nel momento, a stare nel qui e ora, e questo mi ha permesso di riuscire ad ascoltare lo spazio interiore, lo spazio interiore nello spazio esteriore quando sono lì pronta per comporre. Quindi in realtà non vivo questa cosa con delle aspettative. All'inizio è stato così ed è stato molto difficile, perché questo rende la scrittura molto più complessa, ma basterebbe stare nel momento, che è lo stesso momento che vivi quando sei in scena, quando sei lì pronta per performare, che ti permette di poter raccogliere le idee e di poterle poi scrivere.
Bello, bellissimo. Senti, ma cosa fai tutti i giorni per mantenere viva la bambina che è in te?
Allora, diciamo che faccio tantissime cose durante tutto il giorno e diciamo molte di queste cose magari non mi permettono di mantenere viva la bambina, perché magari quando ci confrontiamo magari con aspetti più strettamente burocratici o con il dovere, diciamo così, non diciamo che quell'aspetto viene un attimino, non dico messo da parte, però ecco, si fa i conti con l'adultità, con i doveri, con gli impegni dell'adultità, quindi diciamo che la bambina che in me deve convivere anche con questo. Non è detto che sia un male, perché magari ascoltare il bambino che è in sé in maniera reiterata e in maniera esclusiva può portare poi a diventare magari dei perpetui Peter Pan. La cosa bella secondo me è quella di far convivere i vari aspetti del sé, quindi di far convivere gli aspetti dell'adultità con quelli del bambino. Io personalmente, ecco, per me fare yoga e vivere e fare teatro e fare musica e fare arte significa dare ascolto a una parte interiore di me che richiama un mondo primordiale, che è quello della nascita, quello della infanzia, che è quello dell'adolescenza, diciamo delle parti vitali, di vita, ma di energia, che ecco, io non sono vecchia, però vado verso la vecchiaia, e che inevitabilmente finirebbero per perdersi. Quindi sono questi modi, e poi io tra le cose sto studiando per diventare un'educatrice, sono una tutor DSA e BEST, quindi lavoro con i bambini, e questo davvero mi permette di poter mantenere vivo l'aspetto più piccolo che in me, perché è come se diciamo potessi specchiarmi nell'esperienza che vivo con i bambini, potessi ecco specchiare l'esperienza mia, quella antica, con quella che vivo con i bambini. Quindi ecco questo ritorno energetico, no, che si ricrea nel confronto e nel rapporto con i bimbi è davvero molto stimolante in questo senso.
Bella, bella questa cosa, insomma, perché poi bisogna essere anche molto empatici, Rosemary, ed è un lavoro molto
assolutamente
difficile,
sì.
Quindi ti faccio i complimenti, insomma, da insegnante lo posso assolutamente dire.
Grazie.
Rosemary, i valori ecco della famiglia, no? Insomma, sappiamo sì. Che sono importanti per tutti noi, anche per, come dire, un percorso di vita che sia il più possibile sereno, lineare. Ecco, quali sono i valori più importanti che la tua famiglia ti ha dato e che ti hanno fatto crescere e diventare quella che sei oggi?
Allora, diciamo che ecco, questa cosa dei valori, io penso che allora il contesto nel quale viviamo, nel quale cresciamo, diciamo che orienta verso una prospettiva che noi, almeno che per me a me è successo questo, che noi tendiamo a come dire, riposizionare e appunto a rivalutare nel corso del tempo. Diciamo che io ecco, parto un po' diciamo dalla mia storia più vecchia, sono sempre stata una ragazza molto dedita allo studio e quindi diciamo perché ecco la dimensione della cultura, la necessità di raccogliere, no, degli elementi culturali è stato sicuramente uno dei valori che mi è stato impartito. Questa, diciamo, possiamo dire, come dire, questo raccolto, no, culturale che nel corso degli anni sono riuscita a raccogliere, appunto, diciamo che è stato poi l'elemento che mi ha permesso di capire come poterlo veicolare. Quindi diciamo la mia forma di canalizzazione è stata quella di optare per l'arte, per la scrittura, quindi per il teatro, per la musica, e penso insomma che l'aspetto culturale in questo mi abbia molto aiutata, perché ho scelto delle direzioni musicali e teatrali che sono, diciamo, chiare, che sono ben centrate e che sostanzialmente fanno parte di un contesto culturale, perché l'arte è cultura. Quello, diciamo, che probabilmente, ecco, le aspettative probabilmente familiari in questo senso sarebbero, erano, diciamo, diverse, quindi ecco, lo scarto che c'è stato rispetto a questo valore impartito è stato poi quello di canalizzarlo diversamente, però sicuramente quello della cultura, dell'importanza della cultura è stato un aspetto essenziale per poter, diciamo, ecco, che mi ha permesso poi di potermi realizzare nei termini che poi io ho definito per me.
Certo. Ma Rosemary, quindi se tu fossi nata in Bielorussia, avresti fatto lo stesso quello che fai oggi o pensi che...
Allora, io penso che il contesto sociale sia fondamentale, al quale siamo inseriti, sia fondamentale e decreti parzialmente la nostra missione. Sicuramente, diciamo, un contesto che promuove la cultura è un contesto stimolante che può permettere a una persona di vedere la prospettiva della cultura. Diciamo che per i bambini africani è molto difficile poter diciamo, sviluppare queste capacità, ma non perché non le abbiano, ma perché probabilmente non sono sottoposti a questo tipo di stimolo di sprone. Ora io non conosco la realtà della Bielorussia, nel senso che non ci sono mai stata, quindi non mi posso esprimere in termini socioculturali, però sicuramente penso che ogni persona abbia un demone che è necessario ascoltare, perché poi diversamente si potrebbe scadere in diciamo, come dire, in pressioni e in pendenze interiori. Io penso che ognuno, ripeto, debba ascoltare questo demone. Probabilmente spero, ecco, che la me della Bielorussia riesca sicuramente ad ascoltarlo. Ecco, ripeto, non conoscendo il contesto socioculturale non so se ci sarebbe riuscita, però io lo spero per lei.
Certo. E dai, il valore dell'ascolto per te, quanto è importante ascoltare, sapere ascoltare?
Tantissimo, ed è importante saper ascoltare anzitutto se stessi. La dimensione dell'ascolto è un'altra dimensione che ho appreso tantissimo col teatro. Il teatro è con lo yoga, con la musica, l'arte insegna l'ascolto del sé, l'ascolto degli altri. Tuttavia penso che sia essenziale una cosa: noi siamo inseriti in un contesto relazionale, per cui non siamo soli al mondo, ed è molto facile poter credere che l'ascolto di se stessi sia essenziale per poter vivere in un contesto. No, non basta. No, io ritengo che non basta, che non basti, perché noi riusciamo a realizzarci quando entriamo in relazione con gli altri. Questa è una cosa che ripeto sempre, ed entrare in relazione con gli altri significa saper comunicare, e saper comunicare significa saper ascoltare. È troppo facile credere che una persona si realizzi col proprio sé, con l'ascolto del proprio sé. Non siamo Buddha, e anche Buddha aveva relazioni con i propri discepoli, quindi questo significa che l'unica capacità che abbiamo per poterci realizzare come persone sia passare per l'ascolto del sé sicuramente, ma per l'ascolto con gli altri, riuscire a stabilire con loro delle relazioni, e questo prevede una grandissima capacità di comunicazione che deve essere allenata, e senza la quale non potremmo essere inseriti in maniera funzionale e sana, soprattutto in un contesto che è quello nel quale siamo inseriti.
Brava, complimenti. No,
ma diciamo che le cose giustissime. L'augurio è proprio quello, Rosemary, di mantenere questa tua capacità di comunicazione, quindi di ascolto, e quindi allo stesso tempo farlo utilizzando questo viaggio interiore e attraverso l'arte, attraverso la musica, la recitazione e quant'altro. Questo è quello, veramente l'augurio che ti facciamo, Rosemary. Ma
grazie.
Di questa nostra breve chiacchierata, e ti ringraziamo perché lo possiamo dire anche in diretta, lo so che è stata una giornata faticosa, anche Annalisa e Matteo l'abbiamo detto dietro le quinte che eravamo stanchi, seppur stanchi, vedi, è stato veramente un piacere condividere questo momento.
Lo è stato per me, grazie.
Il momento di ascoltare però anche la tua musica, la tua voce, in una rivisitazione particolare. Io, logicamente, noi vorremmo che introducessi tu questa rivisitazione del Carrozzone e allo stesso tempo poi fare anche una dedica, perché siamo in radio e la dedica però la facciamo fare a te.
Grazie. Allora, il Carrozzone è stato un brano che abbiamo scelto di riproporre, di rivisitare a modo nostro, ed è stato un brano. Perché abbiamo scelto questo brano? Perché questo brano racconta della grande carrozza della vita, una grande carrozza della vita che tutto racchiude, come il teatro, come la musica, racchiude la vita, racchiude la morte, racchiude le cose semplici, quelle che restano, quello che crediamo all'inizio essere il non abbastanza, ma che poi si rivela essere l'essenziale. Quindi il Carrozzone è una dedica che io rivolgo a una delle parti della mia vita che nonostante la sua morte, nonostante la perdita che ho avuto di questa parte della vita, continuo a vivere. Questa parte è mio nonno, a lui dedico il Carrozzone. Grazie Narita, grazie Pietro per questa intervista, alla prossima.
Rosemary, ci uniamo al ricordo di tuo nonno, con tutto il nostro cuore.
Rosemary, la sfida di dedicarlo veramente a tutti i nonni, veramente.
Così. Grazie.
Ne vale la pena.
Una risorsa preziosa. Quando li perdiamo non è facile.
Esattamente.
Grazie mille ragazzi.
Un abbraccio forte e grazie ancora a Rosemary Nicastro.
Ciao Rosemary, in bocca al lupo per tutti.
Ciao a voi, viva il lupo.
Ciao, un abbraccio.
Il carrozzone va avanti da sé, con le regine, i suoi fanti e i suoi ridi buffone per scaramanzia, così la morte va via. Musica, gente, cantate che poi uno alla volta si scende anche noi. Sotto a chi tocca in doppio petto blu, una mattina sei sceso anche tu. Continua anche se suoi re e il carrozzone va avanti da sé.